Il quinto canto inizia con la presentazione di Minosse, che è contemporaneamente custode del secondo cerchio e giudice di tutte le anime dei dannati, tranne quelle del limbo. Il personaggio dantesco si presenta come un mostro che sta orribilmente e ringhia. Si tratta di una figura mitologica che egli prende dalla mitologia classica e che trasforma in un essere appunto demoniaco, avente una funzione di giudice, ma a differenza di quello mitologico il suo giudizio non riguarda la salvezza o la perdizione, ma solamente il luogo in cui l'anima deve essere collocata. Che si tratti di un diavolo lo dimostra il fatto che, per indicare il luogo in cui dove mandare l'anima, non si serve di parole, ma si avvinghia con la coda intorno al corpo tante volte quanti sono i cerchi nel quale quest'anima deve andare. Dicevo che sono esclusi il primo cerchio, il limbo, perché le anime del limbo non peccarono, quindi sono condannate solo perché non conobbero il cristianesimo. Che ci sia una differenza anche con Caronte lo dimostra il tono con cui parla a Dante. Se il primo era iroso, spinto dalla rabbia, dall'ira, e qui invece il tono si fa più subdolo. E infatti vorrebbe dissuadere Dante dal proseguire il viaggio in base alla scarsa fiducia che meriterebbe Virgilio. Certo, Virgilio è un'anima dannata, però Dante può fidarsi, anzi tutto il viaggio dell'Inferno del Purgatorio è basato sulla fiducia in questo suo grande maestro. Virgilio risponde con la solita formula che ha usato anche con Caronte e ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Ecco, incominciano le dolenti note. Si tratta del cerchio dei lussuriosi, che sono trascinati da una bufera infernale, come secondo la legge del contrappasso si lasciarono trascinare dall'istinto, dall'attrazione fisica, dal desiderio solo carnale, sottomettendo a questo istinto la propria ragione. Sono belle le similitudini che Dante utilizza per descriverci la situazione in cui vivono queste anime. Sono trascinate dal vento come gli stornelli che formano nell'aria quei disegni, quelle formazioni di fronte alle quali magari noi rimaniamo anche ammirati. La seconda similitudine riguarda le gru. Come le gru procedono in fila cantando i loro lamenti, così Dante distingue all'interno di questa schiera tormentata dalla bufera infernale, sbattacchiata qua e là, delle anime che procedono probabilmente, l'interpretazione dei versi potrebbe essere questa, probabilmente vanno una dietro l'altra e quindi si distinguono rispetto agli altri. Quando chiede chi siano, Virgilio le elenca, le nomina una a una. La prima è Semiramide, che assetata di sangue e di lussuria, addirittura si macchiò di incesto e per evitare ogni critica decise per legge che era lecito tutto ciò che piaceva. Poi cita altri come Cleopatra, Elena, Achille, Pale, Tristano e Didone. Quando Dante sente nominare queste anime, le donne antiche, i cavalieri, si sente smarrito. Nota all'interno di questa schiera due che insieme vanno e chiede a Virgilio se può parlare con loro. Ottenuto il suo consenso, con una breve frase, o anime affannate, venite a noi parlare, salte non liega, fa sentire tutto il suo affetto a queste anime che subito corrono da lui come colombe, sospinte dal desiderio di tornare al dolce nido. un'anima parla, ma parla al plurale, dicendo noi, facendo notare l'esistenza di questa coppia che ancora oggi parla dell'amore. Francesca, la protagonista di questo episodio, narra brevemente a Dante del suo innamoramento ricambiato da Paolo e della sua fine tragica per mano del marito, che finirà nella caina, cioè nella zona più profonda dell'inferno, la zona destinata ai traditori. Di fronte a questo breve racconto, Dante rimane commosso e dopo un lungo momento di pausa chiede a Francesca in quale modo amore ha rivelato la sua esistenza nei loro cuori. E Francesca narra il momento proprio del passaggio dal dubbio, dai dolci pensieri, dai desideri vaghi, alla esternazione di questo irresistibile sentimento. Leggevano un giorno la storia di Lancillotto del Lago che si innamora della regina Ginevra, è un romanzo francese molto diffuso ai tempi di Dante, soprattutto nelle corti e nelle dimore signorili. La lettura piano piano corrisponde a quanto essi stanno provando. Quando giunsero al punto del bacio tra Lancillotto e Ginevra, il loro amore si manifestò concretamente e Paolo baciò Francesca. Da quel giorno poi non lessero più oltre. E Dante, sentendo la tragedia di questo amore che appunto è terminato così con una morte violenta e che è frutto ora di tanto dolore, perché mentre uno parla l'altro piange, preso dalla commozione, dalla comprensione per questo dolore, questo amore, cade a terra completamente privo di sensi. E con questo termina il canto. Così discesi del cerchio primaio giù nel secondo, che men loco cinghia e tanto più dolore che punge a guaio. Dante allora dal primo cerchio scende nel secondo, che cinghia meno loco, cioè abbraccia uno spazio minore, ma contiene molto più dolore, un dolore che punge a guaio, che stimola i dannati a lamentarsi. Ed ecco il secondo custode infernale. Dopo Caronte abbiamo Minosse, mitico re di Creta, che anche presso per la mitologia pagana era il giudice delle anime. Ma Dante lo trasforma in un mostro, molto di più che Caronte. Caronte tutto sommato aveva ancora un aspetto umano, quello di un uomo iroso, terribile, però aveva già qualcosa di demoniaco, con questi occhi rosseggianti, la barba incolta, i capelli arruffati, eccetera. Questo diavolo addirittura ha invece la coda, la classica coda del demonio. Ed è mostruoso anche perché, sì, parla a Dante, però all'aspetto si presenta come un mostro ringhiante, perché sta terribilmente, orribilmente, e ringhia, e nel suo giudizio non parla con le anime, ma decide il cerchio a cui mandarle avvolgendosi con la coda intorno al corpo, quindi ha degli aspetti mostruosi molto di più di Caronte. Allora, stavi Minosso orribilmente e ringhia, esamina le colpe nell'intrata, giudica e manda secondo Cavvinghia. E Dante stesso spiega che cosa significa questa espressione così densa. In una terzina Dante condensa l'azione di Minosse in 6 verbi: stavvi, ringhia, esamina, giudica, manda, avvinghia. Nelle due terzine seguenti spiega appunto questo manda secondo Cavvinghia. Dico che quando l'anima malnata gli viene dinanzi, tutta si confessa, e quel conoscitor delle peccata vede qual loco d'inferno è da essa, quindi qual è il luogo adatto alla colpa specifica. Cignesi con la coda tante volte, quantunque gradi vuol che giù sia messa. Il giudizio di Minosse diventa quasi un atto meccanico, perché la sequenza di questi verbi esclude qualsiasi pensiero, qualsiasi contatto emotivo tra l'anima e il giudice, e il giudice si limita proprio ad assegnare il luogo della pena. Ormai la sentenza è di Dio e quindi a lui spetta solo questo compito secondario, e Dante addirittura avrà verso di lui un atteggiamento anche abbastanza di spregio quando, riferendosi al suo compito, dirà che interruppe per un attimo per parlargli, interruppe il suo alto ufficio. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi son giù volte. Quindi dicono e odono e poi son giù volte, questa è davvero la meccanicità dell'azione. O tu che vieni al doloroso ospizio, disse Minosse a me quando mi vide, lasciando l'atto di cotanto ufficio, guarda come entri e di cui tu ti fide, non ti inganni l'ampiezza dell'entrare. Infatti non c'erano stati ostacoli finora, l'entrare era stato ampio, la porta era spalancata. Rispetto a Caronte, il Minosse è più insidioso, perché lo mette in guardia, per esempio, sulla sua guida. Dice: non fidarti, stai attento, guarda di chi ti stai fidando, e perché lui, come conoscitore delle peccata, riconosce in Virgilio un dannato. E anche la risposta di Virgilio sarà più forte rispetto a quella di Caronte, pur mantenendo la formula forse così colato che si può ciò che si vuole, perché dice non impedire lo suo fatale andare, quindi non dice non ti crucciare, dice non gridare, perché l'andata, il viaggio di costui è voluto da Dio e Dio è superiore a te, tu sei giudice, tu conosci l'animo umano, ma Dio è più forte di te, e con questo lo zittisce. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire, or son venuto là dove molto pianto mi percuote. Aveva già detto che il dolore aumenta scendendo, adesso aggiunge questo pianto, il pianto che io sentirò mi percuote, e mi percuote ancora adesso, non solo. Io venni in loco d'ogni luce muto che mugghia come fa mar per tempesta. Questa antitesi tra un luogo muto che mugghia come fa il mare scosso, mosso dalla tempesta, è estremamente significativo. È un luogo muto di ogni luce, è una sinestesia ardita. La sinestesia aveva già usata anche prima, nel Medioevo si usa molto raramente. È questo unire due sfere sensoriali diverse, luce e muto appartengono a due ordini sensoriali diversi. La luce che tace, la luce della ragione, in particolare in questo luogo, tace e manca anche visivamente. E al posto della verità e della felicità governa il disordine e oltre al dolore, anticipa anche la pena, perché dice fa mar per tempesta se da contrari venti è combattuto. Quindi è tutto un campo semantico che già ci anticipa la pena e la caratteristica della colpa che qui viene punita. Siamo nei lussuriosi, la colpa quindi è la lussuria, e cioè la passione amorosa che si è scatenata senza tener conto di alcuna legge morale, di alcuna soprattutto guida intellettiva. I lussuriosi sono quelli che si sono abbandonati proprio alla passione amorosa. Li chiamerà anche peccatori carnali, non sono riusciti a vivificare la loro carne con la bellezza e la grandezza dello spirito e dell'amore vero. Si sono abbandonati proprio ai piaceri sessuali prettamente fisici. La bufera infernal, che mai non resta, che non si ferma mai, che non ha mai tregua, mena gli spiriti, mena vuol dire conduce, porta, trascina gli spiriti con la sua rapina, con la sua forza travolgente, voltando e percuotendoli molesta, li tormenta, voltandoli, facendoli girare, percuotendoli e sbattacchiandoli anche contro le pareti di questo abisso infernale. Quando giungono davanti alla ruina, quivi le strida il compianto il lamento, bestemmian quivi la virtù divina, e qui proprio bestemmiano la potenza di Dio che li ha condannati a questa pena. Davanti alla ruina ci sono varie interpretazioni, quella più seguita: nel momento della morte di Cristo ci fu un terremoto, e questo terremoto si ripercosse anche nell'inferno, provocando uno scoscendimento della terra, per cui si è fatta una specie di frana, e forse è questa quella a cui si riferisce la ruina. Altri invece pensano che questa ruina sia il precipizio da cui scendono le anime, oppure intesi che così fatto tormento erano dannati i peccatori carnali, i lussuriosi, che la ragione sottomettono al talento, che sottomettono la ragione al talento, cioè al piacere, al desiderio. Dante paragona questi peccatori a degli uccelli, in particolare gli stornelli. Immaginiamoci quegli stornelli che formano nel cielo delle formazioni molto dense, ed è bello fermarsi a guardarle. L'idea che di questi uccelli che volano, tutto sommato, ci porta lo sguardo in alto, quindi dal punto di vista della fantasia, dell'immaginazione, lo sguardo un pochino si è, non dico rasserenato, però ha in sé qualcosa di bello, anche se tutto il discorso è al negativo. E infatti vediamo come gli stornelli ne portano l'ali nel freddo tempo, a schiera larga e piena, così quel fiato gli spiriti mali di qua di là, di giù di su li mena, nulla speranza li conforta mai, non che di posa ma di minor pena. Sono più, cioè, se da una parte l'idea degli stornelli ha qualcosa di positivo in sé, il suono, la vista, la schiera larga e piena, dall'altra però c'è questa contraddizione continua che questi sono spiriti mali, cattivi, c'è quel fiato, come un fiato maligno che li spinge, come se il diavolo stesso li soffiasse via e li portasse appunto di qua, cioè in modo proprio disordinato, di qua, di là, di giù, di su. Ritorna il tema della mancanza di speranza, nessuna speranza li conforta mai, non dico di una posa, di una pausa, ma neanche di una pena minore. Quindi le due metafore, i due campi semantici si fondono, ma non si sa bene se per accrescere il dolore oppure per diminuirlo un po', considerando l'essenza degli uccelli che tutto sommato volano liberi. Invece no, qui non sono liberi, sono soggetti a una forza maligna. E infatti non dice come gli stornelli volano, ma come le ali portano gli stornelli. Non sono gli stornelli che si muovono, ma come se fossero anche loro sospinti da qualcosa di esterno. All'interno di questi spiriti che vengono travolti dalla bufera si distingue una schiera particolare. È una schiera che fa una lunga riga di sé. Quindi ci sono delle anime che invece di essere sbattacchiate, sì, sono sbattacchiate, ma non disordinatamente, ma in fila. una dietro l'altra. E infatti dice come i gru van cantando lor lai, come le gru vanno cantando i loro lamenti, versi lamentosi, facendo in aere di sé lunga riga, formando nell'aria una lunga riga di sé, quindi una fila, una lunga fila. Così vidi io venir, traendo guai, quindi lamentandosi, gridando, delle ombre portate dalla detta briga, trasportate anche queste dalla bufera. Per cui io dissi: maestro, chi sono quelle genti che l'aura nera si gastiga? Allora ritorna l'idea del castigo e dell'aura nera. Prima l'ha chiamato fiato, bufera infernale, è nella sua rapina, è un'aura nera. Il clima generale, l'atmosfera che domina nell'inferno è l'oscurità. Quella di cui Dante chiede ora informazioni è quella delle anime di coloro che morirono di morte violenta per causa d'amore. La prima di coloro di cui novelle tu vuoi sapermi, disse quel di Allotta, fu imperatrice di molte favelle. Si tratta di Semiramide, regina d'Assiria, sposa di Nino, come dirà in seguito, fondatore insomma dell'impero assiro-babilonese. Siamo come date intorno alla metà del 1300 avanti Cristo. Qui è detta imperatrice di molte favelle, cioè perché l'impero assiro comprendeva in sé tanti popoli, oppure si riferisce anche alla famosa Babilonia, quindi la confusione delle lingue di Babele. Costei è famosa per la sua lussuria, perché rese lecito l'incesto per legge, in modo che non avere il biasimo, no, del popolo per la sua condotta licenziosa. Era giunta a un tale livello di lussuria che si macchiò di questa colpa, e per non essere giudicata infame dichiarò che l'incesto era lecito. È un po' come succede anche oggi, quando tutti fanno, non so, tutti dicono: ma sì, fare il falso in bilancio non è, lo fanno tutti, non è un illecito, è una cosa normale, si può fare, ecco, non si può dire nulla. Allora, vizio di lussuria fu sì rotta, addirittura rotta, no, alla lussuria, quindi è un termine molto, molto forte questo termine, ed è anche molto fisico. Che libito fe lecito, in sua legge, che rese le cose, rese lecite nella sua legge quello che piace, quindi da cui deriva libidine, per togliere il biasimo in che era condotta, per cancellare il biasimo in cui era caduta a causa della sua condotta. Disse che la sua condotta era assolutamente lecita. E lei, Semiramis, di cui si legge che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il soldan corregge. Qui Dante confonde probabilmente la Babilonia mesopotamica, capitale appunto del regno assiro, con quella egiziana che sorgeva dove ora è il Cairo, quindi in Egitto, la terra governata dal soldano, dal sultano, il sovrano d'Egitto. L'altra è colei che s'ancise amorosa e ruppe fede al cendere di Sicheo. Didone aveva giurato fedeltà a Sicheo, suo marito, quando egli morì, e invece poi si innamorò di Enea e quindi ruppe questo giuramento di fedeltà. Poi Enea dovette partire per recarsi in Lazio e allora lei si uccise, quindi si uccise per amore. Poi è Cleopatras lussuriosa, anche Cleopatra era nota per la sua lussuria, era stata amata prima da Cesare e poi da Antonio, e quindi era famosa per questa caratteristica. Elena, vedi, la famosa Elena di Troia, per cui tanto reo tempo si volse, la guerra di Troia, che durò 10 anni. Poi vidi il grande Achille, che combatté alla fine per amore, con amore. Allude alla leggenda troiana che si fosse innamorato follemente di Polissena, figlia di Priamo, e quindi proprio per questo amore morì, perché fu ucciso a tradimento in un agguato. Poi vedi Paride, Tristano e più di mille ombre mostrommi, e mi mostrò più di mille ombre che amor di nostra vita dipartille. Che amore quindi condusse a morte. Poscia che io ebbi il mio dottore, udito nomar le donne antiche i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Dante ci sta avvertendo che anche a solo sentir nominare questi famosi personaggi che lui aveva letto, aveva studiato, aveva ammirato e amato, sui quali aveva sognato nelle letture, eccetera, si sente smarrito, ritorna quello smarrimento di cui abbiamo parlato nel primo canto. Dante sta osservando il male e sta vedendo che il male porta al dolore e alla disperazione. Però fa fatica ad accettare che le storie d'amore che lui aveva letto, aveva conosciuto, siano fonte di dolore, di morte e di disperazione. Proprio l'amore che dovrebbe portare alla gioia, alla felicità, alla serenità, alla realizzazione di sé, questa forza potente, proprio questo amore li ha portati alla morte e li ha condotti alla perdizione, al contrario della felicità che l'amore promette. E quindi si sente smarrito. E in effetti tutta la seconda parte del canto è centrata su questa terribile contraddizione che lui avverte e che non riesce a risolvere se non a costo di una grave, grandissima, profondissima sofferenza. Inizia ora il celebre episodio, anzi celeberrimo episodio di Paolo e Francesca. Francesca, figlia di Guido da Polenta, che era signore di Ravenna, andò sposa fra il 1275 e l'82 a Gianciotto Malatesta, signore di Rimini. Fu un matrimonio ovviamente combinato, voluto per motivi politici, e la leggenda vuole che Francesca sia stata ingannata sull'identità dello sposo, credeva quindi di sposare Paolo, che era bello, e invece si trova sposa a questo Gianciotto. Gianciotto vuol dire zoppo, insomma, sciancato. I due cognati ebbero una relazione, il marito la scoprì e quindi uccise entrambi. Io cominciai: poeta volentieri parlerei a quei due che insieme vanno, e paiono sì al vento esser leggeri. E questo insieme vanno è stato variamente interpretato. È un alleggerimento della pena o una amplificazione di essa? Cioè loro sono abbracciati perché si amano ancora, e questa è l'interpretazione più bella, o sono condannati a stare insieme, quindi a vedere di fronte a sé, ad abbracciare il male che hanno fatto. Credevano di far bene, invece hanno fatto male, adesso non possono che piangere questo terribile equivoco. Che insieme vanno e paiono essere così leggeri al vento, si vengono trasportati con leggerezza, il vento per loro è leggero. L'essere leggero al vento è un inno all'amore, il vento li trasporta con leggerezza. Io scelgo questa possibilità di interpretazione rispetto all'altra, cioè all'aggravamento della pena, secondo la quale sembrano più leggeri perché vengono sbattacchiati maggiormente rispetto agli altri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso, o più vicino a noi, allora tu pregali per quell'amore che li conduce, ed essi verranno. Adesso non sono più condotti da una furia infernale, da un fiato maligno, ma sono condotti dall'amore. Appena il vento li piega verso di noi, mossi la voce, Virgilio gli aveva detto: pregali per quell'amore che li conduce, e lui invece dice: o anime affannate, venite noi parlar, s'altri nol niega. E basta. Il grido affettuoso, sì, forte fu l'affettuoso grido, il grido affettuoso in tutto in queste due parole, o anime affannate, anzi questo aggettivo, anime affannate, cioè travagliate, dolorose, tormentate. E che Paolo e Francesca, perché parla solo Francesca, ma è come se parlassero entrambi, siano persone gentili, capaci di grandi sentimento, lo dimostra il fatto che appena sentono questo grido, corrono dal poeta e capiscono anche con una sola parola che questo grido è affettuoso, è pieno di affetto. E tutto l'incontro è dominato dall'affetto reciproco, dalla sensibilità comune, dal sentire davvero profondo che unifica il dolore di entrambe le parti, da una parte Paolo e Francesca, dall'altra Dante. I due interlocutori, perché Paolo e Francesca sono una coppia, proprio una coppia unitissima, e Dante, mostrano la comune sensibilità e soprattutto gentilezza d'animo. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal voler portate, cotali uscir della schiera ov'è dito, a noi venendo per l'aere maligno, si forte fu l'affettuoso grido. Famosissima questa similitudine che paragona le anime che escono dalla schiera dove era Didone e che si dirigono verso di loro, verso i due poeti, per attraverso l'aria infernale, con le colombe che sono chiamate dal desiderio e vengono al dolce nido con le ali alzate, ferme, portate dalla loro volontà, dall'istinto, insomma, attraverso l'aria. E ritorna quindi l'esempio degli uccelli legato a queste creature dell'aria e collegate anche queste creature all'unità. I colombi tradizionalmente sono considerati degli animali monogamici, per cui stanno in coppia. E la similitudine delle colombe serve sicuramente a cambiare completamente il tono della situazione. Non c'è più la bufera, non ci sono più i rumori, c'è un momento di stasi. Queste ali alzate e ferme chiaramente ci danno un senso di pace. L'altra connotazione importante è la dolcezza, il dolce nido, queste colombe che vengono chiamate dal desiderio, cioè il desiderio di tornare al dolce nido. È tutta una similitudine che crea un'atmosfera particolare, un'atmosfera, ripeto, dolce, gentile, delicata, una sospensione affettuosa in questo clima tremendo che era stato connotato invece dalla violenza, dalla morte, dalla disperazione, dal rumore. Ecco, ora inizia veramente, c'è veramente uno stacco da tutto questo. O animal grazioso e benigno, o essere animato, grazioso, cortese e benevolo, che visitando vai per l'aere perso, attraverso quest'aria tenebrosa vai visitando noi, che tigniamo il mondo di sanguigno, con riferimento alla morte violenta. Se fosse amico il re dell'universo, noi crederemmo lui della tua pace. Dio non viene citato se non con questa perifrasi, il re dell'universo, Dio, se ci fosse amico Dio, noi lo pregheremmo per la tua pace, perché ti dia la pace. poiché hai pietà del nostro mal perverso, della nostra terribile condizione di pena, insomma, questa terribile pena. Di quel che udire e che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace o si tace, il ci tace per noi, oppure qui tace, qui non soffia più, oppure ancora si tace, si, queste sono le tre interpretazioni del, del verso. Se è la, secondo la prima, il vento addirittura tace perché per permettere a loro di parlare, quindi, e di farsi sentire, quindi sarebbe proprio una cosa privilegiata. Il qui invece, in questo luogo un po' più appartato, il vento non spira, perché appunto ci sono i due pellegrini che passano, e quindi è una zona particolare del cerchio. Noi udiremo e parleremo a voi. Sapremo dopo che è Francesca che parla, ma il discorso è comune a entrambi, è una coppia che parla. Interessante il piccolo riferimento alla pace. Dante aveva detto: se Dio lo consente, se altri non niega, e Francesca risponde: a proposito di Dio, noi lo pregheremmo per la tua pace. E la pace è quello che manca a queste anime dannate. Il vento spira, questa bufera infernale spira con la sua rapina, con la sua forza, sempre incessantemente, senza, e loro non hanno nessuna speranza neanche di un'attenuazione di questa pena. E subito si presenta, indirettamente, dicendo: siede la terra dove nata fui, allude a Ravenna, dove nacqui, sulla marina, sul litorale, dove il Po discende, sfocia, per aver pace con i seguaci suoi, con i suoi affluenti. Ecco, di nuovo, per aver pace. Due volte in pochi versi ripete lo stesso termine, e non è una scelta casuale, tutte le scelte sono volute. Poi iniziano le famose terzine, che hanno per protagonista, per così dire, l'amore. Sono famosissime: amore che al cor gentil ratto s'apprende, è la ripresa di un verso celeberrimo per quei tempi di Guido Guidizelli, che appunto sosteneva che l'amore si attacca velocemente nel cuore gentile. Cuore gentile e amore sono quasi la stessa cosa. Interessante poi vedere il riferimento tra amore e arte, perché anche questa ripresa, questa citazione letteraria non è casuale. C'è tutto l'episodio un forte legame tra arte, letteratura in questo caso, e vita, l'amore. Amore che al cor gentile ratto si apprende, subito, velocissimo, si apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta. Quindi costui prese amore della bella persona che mi fu tolta. Costui si innamorò di me in quanto bella persona, per la mia bellezza. Il mio bel corpo che mi fu tolto, che mi fu strappato, e il modo ancora mi offende. Anche su questo modo, quale modo la offende? Il modo in cui le fu strappato il corpo, che con questa ferita, con questo sangue versato si abbrutisce, o il modo in cui si amano ancora la offende, cioè la ferisce, la vince? Sono due interpretazioni profondamente diverse, ma andiamo avanti. Amor che a nullo amato amar perdona, questa è una famosa frase che da cui spiegazione non è ancora chiara, mettiamola così: amore che non permette, questo perdono non permette a nessuno che sia amato di non riamare, mi prese del costui piacersi forte, che come vedi ancora non mi abbandona. Al posto della persona, qui adesso c'è proprio il piacere, il piacere come plaisir, che è anche la bellezza, la bellezza di costui mi fece innamorare così, così fortemente che, come vedi, ancora non mi abbandona. O lui o questo piacere, questo amore. Amore condusse noi ad una morte. Caina attende che a vita ci spense. Caina è la zona dell'inferno in cui vengono condannati i traditori dei parenti ed è collocato nel più profondo inferno, nel nono cerchio, vicino a Lucifero, insomma, perché il tradimento per Dante è la cosa peggiore. Da notare quindi che la colpa più grave non è stata quella di Paolo e Francesca, ma è stata quella del marito tradito che li ha uccisi e che finirà quindi nella Caina, nel profondo inferno. Queste parole da loro ci fuor porte, ci furono dette da loro. Interessante di nuovo questa insistenza sulla coppia, sull'unità di queste due anime. Quando io intesi quelle anime offense, chinai il viso e tanto il tendi basso finché il poeta mi disse che pense. La reazione di Dante al sentire la spiegazione di Francesca da Rimini sull'amore, sulla causa di questa dannazione, lo ha reso particolarmente pensieroso, tanto che china il viso e è necessario che Virgilio lo scuota un po' e lo inviti a rivelare i suoi pensieri. E quando risposi, cominciai, quindi non rispondi neanche subito, quando risposi dissi: «O lasso, oimè, quanti dolci pensieri, quanto disio menò costoro al doloroso passo, condusse costoro un peccato, insomma, che portò, che causò dolore». Perché Dante è così pensieroso? Perché Francesca ha fatto riferimento a tutti i canoni letterari dell'amor cortese e dell'amor stilnovistico a cui aveva aderito lui stesso. Lui stesso aveva scritto che guardando una donna bella ci si poteva innamorare e quindi la stessa cosa era successa a questi due amanti, si erano visti, la bellezza della loro persona li aveva portati a innamorarsi, ad amare. E non era la stessa cosa che aveva scritto lui di Beatrice o la stessa cosa che aveva letto nei romanzi, nelle poesie d'amore della scuola siciliana, dei provenzali, insomma, di quella letteratura che lui appunto conosceva e ammirava. E questo è il dramma, solo che dalla letteratura questi due amanti sono passati all'azione, alla vita vera. E non solo non è stata la letteratura a portarli al doloroso passo, ma, dice Dante, quanti dolci pensieri e quanto disio. I dolci pensieri potevano essere ancora quelli legati appunto alla letteratura, ma il disio, il desiderio è prettamente fisico. E loro si sono abbandonati, sono i peccatori carnali, cioè coloro che si sono abbandonati al desiderio, al piacere fisico. Poi mi rivolsi a loro e parlai io e cominciai: Francesca, i tuoi martiri a lagrimarmi fanno tristo e pio. Tristo, addolorato e pio. Pio, pietoso. Aveva già detto che la pietas aveva caratterizzato il suo sentimento sentendo le parole, sentendo che in quella schiera di anime c'erano illustri personaggi dell'antichità. E riconosce che il dolore che prova Francesca ora si trasferisce a lui, tanto che piange, a lagrimarmi fanno piangere proprio. Il pianto è la caratteristica di questa seconda parte del discorso. Se prima sembrava più un discorso di amore, forse di amore ancora esistente, che ancora li lega e che li fa rendere leggeri rispetto a tutti gli altri, e qui il racconto si fa un racconto di lacrime proprio, sono parole lacrime. Ma dimmi, al tempo dei dolci sospiri, ritorna l'aggettivo dolce, dolci pensieri, dolci sospiri, a che e come concedette amore che conosceste i dubbiosi desiri, ritorna al desiderio, come amore, con quali, attraverso quali indizi e in quali circostanze l'amore vi ha concesso di conoscere i desideri ancora dubbiosi. E lei capisce cosa sta dietro a questa richiesta. Non c'è una richiesta solo di sapere la circostanza esteriore, gli indizi, eccetera. Tu vuoi sapere la prima radice del nostro amore, l'origine, insomma, del nostro amore. E quella a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, e ciò sa il tuo dottore. Si può notare che tutte le parole di Francesca sono improntate a una straordinaria sensibilità psicologica, che ha fatto considerare questa eroina dell'amore come una personalità aggraziata, dolce, generosa, piena di attenzione anche verso l'interlocutore. Prima si era rivolta a Dio, se avesse potuto, per chiedergli la pace per Dante, ora si rivolge al suo dottore, cioè a Virgilio, come se Francesca capisse l'intimo tormento di Virgilio, che in passato, nella vita passata aveva vissuto nella gloria, nella felicità, e ora invece nel limbo si trova fra i dannati che sospirano, non soffrirà in maniera tremenda, ma comunque è nel dolore. Secondariamente il fatto di parlare con dolore, con sofferenza, del proprio passato felice, è una scelta che lei opera perché sente l'affetto di Dante. Quindi questa corrispondenza d'amorosi sensi è chiarissima e rende tutto l'episodio particolarmente bello, particolarmente, cioè, emotivamente molto ricco. Poi prosegue: se a conoscere la prima radice del nostro amore tu hai cotanto affetto, cioè che non è solo desiderio di conoscere, non è una curiosità. Lei sente dentro le parole di Dante tutto l'animo di Dante, sente, e anche questa è una grande prova di sensibilità, sente l'affetto. E parecchie volte abbiamo sentito anche noi l'affetto di Dante verso questa creatura. Se hai così desiderio di conoscere la prima radice del nostro amore, dirò come colui che piange e dice. Tutto il seguito del discorso è estremamente commovente, proprio perché non è una narrazione distaccata o seria o felice del momento dell'amore, ma è un racconto terribile, perché mentre uno parla l'altro piange, anzi dice come colui che piange e dice, quindi tutte queste parole sono dette piangendo, e questo che commuove anche noi ancora adesso nel sentire tutto questo dolore tragico proprio. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lanciolotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Allora stavano leggendo la storia appunto di Lancillotto, che grazie all'intervento di Galeò, che era il Siniscalco, rivela il suo amore a Ginevra, che era la regina, era la moglie di Re Artù. Si tratta di una lettura abbastanza conosciuta, molto conosciuta a quei tempi, basata su questi personaggi leggendari, e in particolare appunto legati ad ambienti molto elevati, cortigiani, insomma signorili. Soli eravamo e senza alcun sospetto. È stato interpretato in vario modo, in due modi sostanzialmente: o eravamo soli e non avevamo non pensavamo minimamente a quello che sarebbe successo dopo, eravamo senza sospetto, oppure non sospettavamo che Gianciotto, che è il marito, ci potesse sorprendere. Ma è più bella la prima interpretazione. Per più fiate, per più volte, gli occhi ci sospinse quella lettura, quindi quella lettura ci sospinse gli occhi, ci spinse a guardarci, insomma, e scolorocci il viso, e il viso ci fece impallidire. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, ecco che vinse, solo un punto fu quello che vinse ogni resistenza. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, quindi il riso desiderato essere baciato da un tale amante, si noti come il bacio di Ginevra a Lancillotto, oppure la redazione poteva essere anche di Lancillotto che bacia Ginevra, è tradotto con dei termini assolutamente ariosi, eterei. E invece, quando leggemmo, eccetera, questi, cioè Paolo, che non sarà mai diviso da me, che mai da me non fia, il fia significa sempre sarà, che non sarà diviso da me mai, la bocca mi baciò tutto tremante, famosissima, proprio celeberrima questa espressione, questo tutto tremante, è un bacio proprio carnale, proprio un bacio fisico, un bacio in cui c'è dentro tutto il tremito, il fremito proprio di un desiderio, della passione, insomma. Galeotto fu il libro, chi lo scrisse adempì una funzione analoga a quella di Galeò, e cioè di mezzano, insomma. E chi lo scrisse, anche chi lo scrisse, e qui c'è un po' una cosa che forse fa particolarmente impressione a Dante, cioè che anche l'autore è quasi colpevole di aver scritto una storia d'amore adulterino e che poi si è trasformato in una storia d'amore adulterino vera. Quel giorno più non vi leggemmo avanti. Ci sono delle frasi di Francesco De Sanctis, che ha commentato questo episodio in maniera stupenda. Oggi è considerato un'interpretazione un po' superata, però mantiene tutto il suo fascino, che parla appunto di questa Francesca che stende un velo pietoso su quanto è successo dopo, perché quel dopo non è poetico, non serve a nulla, e comunque c'è questo pudore, questa verecondia, questo senso di pudicizia su quanto è avvenuto dopo. Qualcuno ha interpretato addirittura dicendo che Gianciotto sorprese i due in quell'atto già adulterino e li uccise all'istante, impedendo fra l'altro a loro di pentirsi. Quindi potrebbe essere anche questo. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni meno, così come io morisse. Quindi come se io morissi, Dante perde proprio completamente i sensi, e caddi come corpo morto cade. Non riesce, qualcuno dice, non riesce a risolvere il dramma intimo fra l'adesione alle virtù di gentilezza, di nobiltà d'animo di Francesca, e contemporaneamente a condannarla. Quindi non riesce a superare il contrasto tra la simpatia, l'ammirazione, l'affetto che prova per Francesca, appunto perché donna gentile, bella, ben educata, ben sensibile, d'animo elevato, e la sua condizione di dannata. d'altra parte deve accettarla, no? Perché Dio l'ha condannata all'inferno. E invece lui non riesce a risolvere questo contrasto e non lo risolve se non drammaticamente, svenendo. È tale la forza della passione che Dante non riesce a trovare altro sistema che quello di concludere il canto in questo modo, che è veramente altamente drammatico.